del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Oggi, con la festa dei Santi Protoconfeti degli Apostoli Pietro e Paolo, noi celebriamo quella che si chiama di solito la tradizione apostolica. Noi sappiamo che nella Chiesa, nel Credo, della Chiesa si dicono quattro cose: che è una, che è santa, che è cattolica, cioè che è intera, significa universale, ed è e che è apostolica, cioè che è fondata sulla fede degli apostoli, a cui, come abbiamo sentito nel Vangelo, nella persona di Pietro, per cui Pietro rappresenta tutti gli apostoli, è stato dato il potere di legare e di sciogliere. Ecco, nella prima lettera dell'apostolo Giovanni c'è un punto in cui l'apostolo Giovanni dice: esaminate gli spiriti. Se uno dice che il Verbo si è fatto carne, allora ascoltate, ma se non lo dice, no. E cosa voleva dire l'apostolo Giovanni? Che la cosa importante intanto era stabilire se una persona credeva veramente che il Cristo era il Figlio del Dio vivente, come confessa San Pietro. Il Cristo dice ai discepoli: voi chi dite che io sia? E San Pietro dice: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Quindi gli dice intanto che il Cristo, cioè il Messia, che era atteso dagli ebrei, e poi gli dice appunto che lui è il Figlio di Dio. Perché è facile pensare che Gesù fosse soltanto un maestro, un profeta, come pensavano tante persone. Dicevano, alcuni pensano che tu sei San Giovanni Battista, re di vivo, risuscitato, oppure Elia, perché sapevano gli ebrei che Elia doveva tornare prima della fine del tempo, oppure Geremia o qualcuno o qualche altro profeta. Anche oggi fa comodo a molti pensare che Gesù sia stato soltanto un profeta o una specie di maestro di morale, perché così noi possiamo, cioè noi, chi pensa questo, può ridurre il Vangelo alla parte che gli piace di più, e così evitare le parti scomode del messaggio evangelico. Ma il Vangelo noi o lo prendiamo tutto intero oppure non lo prendiamo proprio. E prendere il Vangelo per intero vuol dire riconoscere prima di tutto che Cristo non è solo un profeta e non è solo un maestro di morale. Il Cristo è il Figlio del Dio vivente, come dice appunto San Pietro. E su questa pietra, cioè sulla confessione di fede che fa San Pietro, è fondata la Chiesa. La Chiesa intera si basa su questo. Ogni tanto gli uomini di Chiesa se ne dimenticano, però la fede della Chiesa, cioè la fede in Cristo, è il fondamento su cui regge tutta la Chiesa, e tutta la storia della Chiesa ci fa vedere questo. Noi oggi, allora, dicevo, celebriamo questi due personaggi che erano tanto diversi tra di loro, perché che rappresentano anche due aspetti diversi della Chiesa. San Pietro rappresenta un po' la gerarchia, la Chiesa è intesa come istituzione. San Pietro infatti è il primo degli apostoli, è quello che non è quello esattamente che comanda, ma è quello che guida il collegio apostolico. Poi le cose si decidono insieme tra gli apostoli, però chi è il primo tra tutti è Pietro. San Paolo invece rappresenta lo slancio missionario della Chiesa, la predicazione e anche la mistica. Nella lettura di oggi si racconta di questo episodio mistico nella vita di San Paolo, quando lui ha questa visione, dice, viene rapito al terzo cielo. E vedete che San Paolo parla di sé in terza persona, però sta parlando di sé. Quindi ecco, questi due personaggi sono due facce diverse della Chiesa e che sono anche apparentemente in contrasto e che a volte sono entrate in contrasto nel corso della Chiesa. Loro stessi sono entrati in contrasto. Una volta San Paolo racconta nella lettera ai Galati di un litigio che c'era stato tra loro due, ed è un litigio che ci fa proprio capire qual è e come funziona questo contrasto tra queste due anime della Chiesa. E voi sapete che Paolo insieme a Barnaba era andato ad Antiochia e ad Antiochia molti avevano ascoltato la predicazione di alcuni discepoli che erano arrivati lì ed erano diventati cristiani, si erano fatti battezzare e venivano dal paganesimo e quindi, non essendo ebrei, non seguivano le regole, in particolare non seguivano le regole alimentari della legge. Quando Pietro va a trovare San Paolo una prima volta, lui si comporta esattamente come San Paolo, cioè sta in mezzo a loro e mangia quello che mangiano loro, senza preoccuparsi del fatto che sia secondo la legge oppure no. E questo l'aveva già fatto una volta San Pietro, lo aveva fatto nella casa del centurione Cornelio, perché anche San Pietro aveva intuito questo fatto, cioè che la legge era stata data agli ebrei, ma che chi nelle nazioni voleva diventare cristiano non era obbligato a tutta la legge, era obbligato, siamo tutti obbligati, come dice San Paolo, a quella parte della legge che Dio ha scritto nei nostri cuori, e lì non ci sono le regole alimentari dell'impero. Ecco, Pietro si comporta così, tranne però quando a un certo punto arrivano in visita degli altri, che però sono persone di quelli molto più legati alla legge. E allora San Pietro, per evitare storie, cosa fa? Si separa dagli altri, da quelli che erano durante il pranzo, si separa dai convertiti e mangia insieme agli altri ebrei le cose che erano permesse agli ebrei. E addirittura riesce a convincere Barnaba a fare la stessa cosa che era lì. E lì San Paolo si arrabbia tantissimo con Pietro e i due litigano, perché San Paolo gli dice: questa è una finzione che tu stai facendo per fare contente le persone. Quali erano le ragioni di Pietro? Pietro vuole salvaguardare l'unità della Chiesa, quindi non vuole che ci siano discussioni ci sono degli ebrei che con la scusa di questi pagani convertiti non seguono più le regole della legge. Quindi lui cerca di, come si dice oggi, come dice il detto, salvare capra e cavoli, separandosi lui dal gruppo dei convertiti e seguendo le regole che erano disposte per lui. E per quello San Paolo si arrabbia, dice: fino all'altro giorno mangiavi insieme a noi e adesso invece, perché hai paura di questi che sono venuti, ti metti a fare queste sceneggiate. Lui parla nella lettera ai Galati, parla di questa simulazione. È chiaro che in quel caso aveva effettivamente ragione San Paolo, però è anche chiaro quali erano le ragioni di San Pietro. E vedete, questo è successo tante volte nel corso della storia della Chiesa, che una parte della Chiesa, quella appunto missionaria, quella mistica, cercava di annunciare il Vangelo al mondo, e un'altra parte, invece quella più ancorata appunto alla gerarchia, diceva: eh sì, però questo non va bene, quest'altro non va bene e quest'altro ancora non va bene. Queste due anime saranno destinate probabilmente a cozzare l'una con l'altra per il resto della storia della Chiesa, ma l'importante è che noi le consideriamo comunque come due anime ugualmente necessarie e ugualmente importanti. A volte avrà ragione una e a volte avrà ragione l'altra, È inevitabile che ogni tanto si scontrino nel corso della storia, ma è importante che ci siano tutte e due, perché a tutte e due, perché tutte e due riflettono il potere che il Cristo ha dato alla Chiesa. C'è il finale di questo Vangelo, che è importante, perché dice il Signore a San Pietro: tu sei Pietro, su questa pietra, si è detto che è la confessione di fede di Pietro, io costruirò la mia chiesa, le porte degli inferi non prevarranno su di essa, e a te darò il potere di legare e di sciogliere. Colui a quale avrai legato, ciò che avrai legato sulla terra sarà legato in cielo, e ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto in cielo. Quindi quello che noi facciamo in questo mondo non è mai una cosa neutra, quello che noi facciamo riguardo alla Chiesa e quello che la Chiesa fa riguardo a noi non è mai una cosa neutra. Ecco, se noi consideriamo seriamente il Cristo come il Figlio di Dio, noi lo dobbiamo anche considerare nel suo corpo, che è la Chiesa. Che, ripeto, la Chiesa è variegata, ci sono tante cose dentro, però nel suo intimo la Chiesa è anche unita, perché queste due anime che ha la Chiesa, principalmente quella di Pietro e quella di Paolo, in realtà sì, ci sono momenti in cui cozzano, però per la maggior parte del tempo riescono ad andare abbastanza d'accordo e a collaborare insieme. Quindi la Chiesa ha sempre bisogno di Pietro, perché ha sempre bisogno dei vescovi, delle gerarchie ecclesiastiche e di tutto quello che riguarda la vita anche amministrativa della Chiesa, i concili, i sinodi, e anche quei purtroppo piccoli momenti di compromessi che si fanno all'interno della vita della Chiesa. Ma la Chiesa ha anche bisogno dello slancio missionario, della mistica, della spiritualità. Queste due cose devono andare insieme. Se manca l'una, l'altra prende il sopravvento e degenera. Pensate cosa sarebbe la Chiesa se di punto in bianco noi togliessimo tutti gli scritti, per esempio, di San Paolo o di San Giovanni dalle scritture. La Chiesa diventerebbe una cosa completamente irriconoscibile rispetto a come è adesso. Se prevalesse l'elemento così dell'unità dell'amministrazione della Chiesa, dell'istituzione, la Chiesa sarebbe solo un'istituzione, sarebbe morta tanto tempo fa, non sarebbe arrivata oggi. Se noi invece togliessimo proprio l'elemento pietrino, l'elemento dell'istituzione, la Chiesa si perderebbe in mille fazioni diverse di spiritualità più o meno strane, come succede nel mondo. Lo vedete soprattutto al giorno d'oggi, che si diffondono queste nuove spiritualità, che ne nasce una nuova ogni giorno. Sarebbe così anche dentro la Chiesa, se non ci fosse nella Chiesa la successione di Pietro, cioè la successione apostolica come intesa nel senso istituzionale. Quindi queste due cose vanno insieme e noi non possiamo toglierne una senza danneggiare l'altra. Vanno sempre considerate nello stesso modo. La Chiesa è una istituzione, ma è anche fatta di santi, di mistici. Se ci fossero solo i mistici, smetterebbero da soli loro stessi di esistere, e se ci fosse solo l'istituzione, durerebbe quanto durano le istituzioni umane. Quanto è durato l'impero romano, oppure quanto è durato l'impero persiano, o quanto è durato il sacro romano impero, sono durati un tot di secoli, poi dopo sono morti. Ecco, se la Chiesa fosse soltanto un'istituzione come queste cose qui, sarebbe già morta tanto tanto tempo fa, e ora noi saremmo di qualche altra religione. Quindi, quando noi celebriamo questa festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, celebriamo la festa della Chiesa nel suo fondamento apostolico, sia come istituzione che appunto come slancio missionario o mistico. L'importante è che tutte e due queste cose abbiano alla base la stessa cosa, perché come Pietro dice al Signore: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, anche San Paolo dice: se Cristo non è risorto dai morti, vana è la nostra speranza e vana è la nostra fede. Perché alla fine tutte e due hanno lo stesso fondamento. E come ha detto proprio l'Apostolo, non può essere posto nessun altro fondamento che è quello che è stato posto, cioè la fede nel Cristo Gesù. A Lui onore e gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.